In altre parole.
Anche oggi diamo il benvenuto alla nostra ospite, Hijab Shego. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Vogliamo partire da un anniversario. Oggi l'anniversario si celebrava ieri, il 5 maggio. È una data fondamentale in Etiopia. Si celebra la giornata della liberazione o della vittoria, che ricorda la fine dell'occupazione italiana, il 5 maggio 1941, dopo 5 anni di dominio fascista, di dominio da parte del governo italiano. Ecco, questo ci offre, Hijab Shego, l'opportunità di riflettere sulle vicende coloniali, sulle vicende imperialiste dell'Italia e magari anche su quelle poi della Germania, perché in effetti quando si parla di imperi coloniali, di imperialismo, si pensa alle nazioni che hanno avuto più potere in questo ambito, e cioè in particolare la Gran Bretagna, la Francia, e magari anche l'Olanda per certi aspetti, il Portogallo, la Spagna. Invece si parla meno di Italia e Germania, che pure hanno avuto delle vicende coloniali complesse e in parte anche con una certa durata temporale.
Esattamente, io sto notando nella mia piccola bolla che negli anni è cresciuto l'interesse, gli studi per esempio dei ricercatori, ma anche la narrativa su questi due paesi, perché per molto tempo sia Germania che Italia avevano in comune una rimozione del loro passato coloniale, però questo passato coloniale era abbastanza visibile per esempio sulle strade, nella toponomastica. Io faccio sempre l'esempio della mia città, Roma, dove la piazza della stazione Termini, quindi la stazione principale da dove partono i treni della città, si chiama Piazza dei 500 ed è dedicata ad una battaglia coloniale che l'Italia aveva perso nel XIX secolo, la battaglia di Dogali. E tutto in un certo senso, no? Passeggiando per le nostre città in Italia, ma questo succede anche in Germania, ci si imbatte, non so, il monumento dedicato ad Adua o dedicato ai soldati o che hanno i nomi dell'Africa. Per esempio, avevo visto a Berlino una Togostrasse, e quindi effettivamente questa storia c'è stata. C'è stata anche una grossa rimozione, perché sia Italia che Germania hanno di fatto, uno, perso la seconda guerra mondiale, due, sono state dominate da due regimi orribili come il fascismo in Italia e il nazismo in Germania. Quindi si è cercato di dimenticare tutto quel periodo, incluso quello che è stato fatto alle colonie ed è stato fatto ai paesi occupati. Invece adesso, forse sono passati un bel po' di anni, e soprattutto una generazione che ha 50, 40, 30 anni ha cominciato a produrre narrativa e a interessarsi. Questo è molto chiaro in Italia, per esempio, a parte le cose che scrivo io, di cui vi parlerò venerdì magari, però stavo leggendo un fumetto di Andrea Sestante che è uscito adesso, a Hecatite XII, e il sottotitolo è La resistenza dei partigiani etiopi contro l'occupazione fascista. E Hecatite XII è praticamente il momento in cui Rodolfo Graziani, uno dei gerarchi fascisti più feroci, ordina una strage ad Addis Abeba dopo un attentato che lui ha subito nel 1937, ed è una strage che avviene prima nella città di Addis Abeba e poi continua fuori dalla città, in tutto il paese, dove vengono uccisi cantastorie, indovini, vengono massacrati i diaconi della città conventuale di Debre Libanos, una delle più grandi stragi. Ed è interessante come oggi, no, questa storia ci viene raccontata a fumetti, quindi in un modo molto più fruibile, no? Poi è chiaro, in Italia c'è stato Ennio Flaiano che ha aperto le porte a questo con Tempo di uccidere, il bellissimo libro che io consiglio a tutti di Francesca Melandri, Sangue Giusto, perché appunto fa vedere questa storia non solo dalla parte dei colonizzati ma anche dei colonizzatori, dove questo questo personaggio fantastico di questo uomo che è stato camicia nera, soldato e poi è stato anche nella cooperazione, ma che ha tenuto poi questo segreto, questa rimozione, ed è la ricerca della figlia sul passato del padre. Quindi io Sangue Giusto lo consiglio a tutti. E ho notato che in Germania sta succedendo la stessa cosa. Per esempio, oggi la scrittrice etiope e americana statunitense Mazen Mengistu, che già si era occupata di colonialismo italiano con il suo libro Il Re Ombra, The Shadow King in inglese, oggi ha questo progetto di tirare fuori le storie, le piccole storie delle persone nere che vivevano in Germania e che provenivano da quelle colonie, quindi Tanzania, Camerun, Togo, e vite che poi sono anche finite nei campi di concentramento nazista, ad Auschwitz come in altri luoghi terribili che conosciamo bene.
Ecco, è interessante approfondire questo fatto del ritorno nella tensione pubblica, o meglio dell'arrivo, perché non è che si torna a parlarne ma si comincia a parlarne, e vuol dire che c'è una maggiore sensibilità rispetto a questo tipo di prevaricazione, rispetto a questo tipo di sopraffazione, un maggiore tipo di sensibilità verso un atteggiamento che in fondo si può dire, già Bacego, è tipico dell'umano da quando l'essere umano è tale, e addirittura ai tempi della preistoria: chi è più forte, chi è più potente colonizza e domina chi è meno potente. Ecco, c'è speranza che si riesca come esseri umani a imparare qualcosa?
Allora, questa è la nostra speranza, che impariamo dalla storia. Noi dobbiamo, per esempio, io parlo dell'Italia, per esempio, ringraziare gli storici, soprattutto Angelo Del Bocca, che ha tirato fuori questa storia coloniale. Però io penso che il momento di svolta è stato nel momento in cui sia Italia che Germania sono diventati paesi di immigrazione. Molto, la Germania all'inizio lo è stata soprattutto dei paesi del sud Europa, però piano piano sono arrivate altre popolazioni, e l'Italia negli anni 70 vede proprio arrivare, ritornare le persone dall'ex colonia, quindi dall'Eritrea, dalla Somalia, e questo secondo me ha cominciato a cambiare il panorama, cioè ha portato i migranti, i figli di migranti sono diventati attivatori di memoria, o appunto scrivendo loro di loro pugno. Pensiamo a Gabriella Germandi, che ha scritto un libro, Regine di fiori e di perle, ma anche attivando la memoria sia di italiani che di tedeschi. E quindi andare alla storia coloniale non significa mettere sotto accusa i paesi, non è quello, a nessuno importa quello, i paesi sono anche i nostri, per dire, no? Allora è proprio per costruire un futuro diverso, cioè un futuro diverso per Italia, per Germania, per non ricadere negli stessi errori, per non rifare e imporre le stesse sofferenze. Infatti i libri che stanno uscendo sono anche libri che tendenzialmente cercano di capire come si è arrivati a questo punto, come il male è potuto succedere, perché poi il male purtroppo si ripropone anche nel nostro presente, quindi i meccanismi del passato, meccanismi coloniali di coercizione, li vediamo nelle guerre di oggi. Quindi è molto importante studiare la storia, conoscerla bene per non ripeterla, e io trovo che le narrazioni sono molto utili, e anche a volte le narrazioni popolari. Io non so in Germania, però in Italia manca completamente un film su questo, cioè non si è fatto un film sul colonialismo vero e proprio, e questa è una grossa mancanza.
Forse il problema è che non c'è quel sufficiente distacco, appunto, che permetta di accogliere anche la voce dell'altro e di raccontare la storia dei vinti, ma anche dei vincitori, che poi spesso, quando si guarda la gente comune che veniva sradicata e inviata di là del mare, sono poi vinti anche quelli. Manca una sorta di pacificazione in Italia, forse.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, infatti è molto, io dico sempre che tra i colonizzati ci sono anche gli italiani o anche i tedeschi, perché sono stati comunque bombardati da una propaganda terribile, e alcuni, e io guardando i soldati che sì, hanno compiuto assolutamente crimini di guerra, però è interessante vedere anche la gerarchia di questi soldati, di quanti soldati di leva sono stati inviati lì senza criterio, ed è interessante per questo leggere Flaiano, cioè Flaiano racconta di un non eroe che forse lì non ci voleva stare e però compie un crimine di guerra. Allora, quei crimini di guerra effettivamente è qualcosa di cui dobbiamo discutere, perché sono stati efferati, e in Italia si parla sempre di Indro Montanelli e della ragazza che è stata forzatamente unita a lui in concubinaggio forzato. La chiamano sposa, ma io non userei la parola sposa, perché una bambina di 12 anni non sceglie di diventare sposa di nessuno, e quelle storie come quelle di Indro Montanelli, storie più ordinarie, non sono soltanto i gas, i prite che vengono gettati dagli aerei, ma sono storie di coercizione di bambine e bambini. Ecco, la parte più triste di tutta questa faccenda coloniale è proprio quella dei bambini e bambine, è quello di cui io ho parlato nel mio fumetto, però appunto ve ne parlerò venerdì.
E quindi chiudiamo con questa promessa che ci porta venerdì, ma in mezzo ci sarà ancora giovedì, dove affronteremo un altro tema. E vi ricordo tutte le mattine alle 8:18 questa settimana con Ijaba Cego. Grazie mille, buona giornata.
Grazie.